Allora, il programma prevede un mio intervento, poi la seconda parte dopo questo intervento sarà una tavola rotonda, quindi un momento dove tutti quanti possiamo partecipare, perché questo è bello, poter essere partecipi, poter essere insieme, poter realmente condividere, anche perché io credo che sebbene la nostra comunità abbia una maggioranza netta femminile, e non solo, ma spesso anche un impegno spirituale netto, maggiore, femminile, questo già un po'. Dio ci chiama realmente al nostro posto, il tema un poco così esemplificato in maniera ironica dalla vignetta disegnata da Ilenia sul convegno, chiaramente non vuole esprimere un volere sostituirsi alla moglie con magari non la scopa in mano, ma con non so con che cosa, non con la Bibbia, che tante volte io sono il capo, vedi è scritto qua nella Bibbia, io sono il capo e ti do colpi di Bibbia, no, ma certamente ha a che fare col prendere il posto di autorità di servizio, cioè di riferimento, di punto fondamentale che Dio chiama alla responsabilità. Eva mangiò il frutto, ma Dio non chiamò Eva. Chi chiamò? Adamo. Gli disse Adamo. E Adamo disse la donna, naturalmente. Non disse, ah vero, io dovevo proteggerla, io dovevo vegliare. Come a dire, ha sbagliato, sono fatti suoi. Ma Adamo, ma io ti avevo detto che tu dovevi essere un po' il riferimento, il capo, il servo, quello che protegge, il sacerdote. Quindi che fa? La lasci sbagliare, la lasci distruggere, la lasci fare delle scelte incredibili senza che tu la protegga. Quindi tu sei il responsabile, Adamo. Ah, non avevo capito. E quindi credo che entrare in questo posto di responsabilità significa veramente prendere il posto che Dio ci ha dato, come uomini, prima di tutto, e poi come mariti e come padri. E voglio iniziare con una riflessione. Voglio partire da un verso. In Proverbi, questo non c'è bisogno che lo prendete perché è molto breve, Proverbi 11, verso 16, sembra così dare delle caratteristiche di massima che definiscono le due dimensioni, due profili di uomo e donna. Dice così, la donna che ha grazia, o potremmo dire anche graziosa, perché che ha grazia significa anche grazioso, anche gli uomini possono essere graziosi, attenzione, devono essere per forza orsi. La donna che ha grazia riceve onore e gli uomini forti ottengono ricchezza. Mi è piaciuto questo verso perché è come se tipifica, diciamo, una caratteristica importante per i due sessi. Uno è essere graziose. Sarebbe bene che c'è un fischio. Sarebbe bene che ogni tanto potessimo dire alle nostre donne che sono graziose, no? Come sei graziosa? Glielo dite ogni tanto a vostra moglie? Lo dite ogni tanto a vostra moglie? Sei graziosa, saporita, graziosa nel senso non solo estetico, ma ti poni con grazia. E questo sarebbe una caratteristica femminile, ma in generale, poiché siamo tutti diventati eredi della grazia, anche noi abbiamo bisogno di essere dispensatori di grazia, abbiamo bisogno di imparare un linguaggio, un parlare, diceva l'Apostolo Paolo. Se avete qualche parola che conferisca grazia a chi l'ascolta, ecco, quindi che trasmette, che rilascia la presenza di Dio, che rilascia la grazia di Dio. Levate un po' di acuti magari. E allora, ma gli uomini forti e gli uomini forti ottengono la ricchezza. Chiaramente non sta parlando semplicemente, anche se la ricchezza, il primo pensiero che ci viene in mente è piccioli. Quindi imprenditoria, quindi capacità di raggiungere degli obiettivi, ma ricchezza in tutti i sensi, patrimonio, eredità. Leva gli acuti. Infatti c'è una componente femminile nel microfono. Acuta osservazione, ancora continua a esserci questa componente femminile. Ottengono ricchezza significa riescono a entrare nel patrimonio che Dio ha dato loro. Riescono a entrare. Sono le casse altre. C'è un'interferenza femminile attraverso. Ok, dicevo, questo patrimonio. Ancora c'è. Spegna. E allora vieni da qualche altro. Dalle casse fuori. È equalizzata, levate tutti gli acuti. Sì. Vediamo se questo si sente più. No. C'è un suono femminile che ci S. Allora aspettiamo fino a poterlo eliminare, perché non perché per le donne, diciamo. Sì. Sì, già va un po' meglio, levacene un altro poco, tagliagli tutte le frequenze femminili, aboliamole per un giorno. Sì, ok, ce l'abbiamo fatta, eliminate per un giorno. Allora dicevo, mi colpisce come qui la scrittura parli della forza, gli uomini forti. Capiremo che la forza non è la forza della disperazione, la forza dell'orgoglio, ma la forza intesa come determinazione, come capacità di andare fino in fondo, come capacità di perseverare fino a raggiungere gli obiettivi, che chiaramente come cristiani sono fondamentalmente obiettivi spirituali, di ricchezza di saggezza, di maturazione, obiettivi che abbiamo bisogno di tenere davanti per non camminare poi a zonzo, non camminare così, andando di nuovo in giro senza sapere la direzione, senza comprendere. Abbiamo bisogno di avere un obiettivo determinato e vogliamo capirlo perché. In Prima Cronache e in tutta la scrittura troviamo sempre questa dizione quando si parla degli uomini, uomini forti e valorosi. Uomini forti e valorosi. È qualcosa che lo Spirito Santo questa mattina vuole stampare nei nostri cuori. Cosa significa forza? Cosa significa valore? Valoroso. Un verso in Prima Cronache, capitolo 26:6, lì se leggete prima, era stato in qualche modo cominciato a creare tutta la schiera dei cantori che dovevano cantare canti con tutto un turno, una turnazione molto precisa, organizzata, in cui prima questo, poi quello, poi quell'altro, poi sopra, poi sotto, persone chiamate al canto, alla lode, e lì c'era uno che era figlio di Obed-Edom, è una figura abbastanza importante perché l'arca del Signore un giorno venne portata sotto decisione di Davide a casa di Obed-Edom a Gat, e l'arca del Signore rimase in casa di Obed-Edom 3 mesi e il Signore benedisse tutta la loro casa. Questo è un concetto importante, questo in Samuele 6:10 l'ho citato velocemente, ma il concetto è che questa dimensione della presenza di Dio che era stata con Obed-Edom fu anche con Semaia, suo figlio, e in Prima Cronache 26:6 infatti leggiamo: e a Semaia, suo figlio, nacquero dei figli che governarono la casa del padre loro, perché erano uomini forti e valorosi. Quindi qui già cogliamo qualche cosa di importante che si è trasmessa da generazione in generazione. Obed-Edom, suo figlio, i figli di suo figlio, la presenza di Dio rende forti e valorosi. L'arca, la presenza di Dio nel vecchio patto era tipificata dell'arca, rende la stirpe di Obed-Edom forte e valorosa. E questa è già una sottolineatura importante. Per essere forti e valorosi abbiamo bisogno di metterci in connessione con la vera forza, con la vera energia. Non so se ci siete. Abbiamo bisogno di scoprire la nostra fragilità umana, quindi uomini forti non significa uomini autoritaristici, uomini padroni, uomini che dominano, ma significa uomini che, riconoscendo la loro fragilità, hanno scoperto e stanno scoprendo la forza di Dio nella loro vita, perché purtroppo la nostra vita spesso ha registrato che quando siamo stati forti lo siamo stati per l'orgoglio, lo siamo stati per il dominio, lo siamo stati presi dalla rabbia, lo siamo stati presi da tanti sentimenti, dalla paura, ma non lo siamo stati per la forza di Dio. Se volessimo parafrasare quello che leggiamo sempre quando Paolo afferma che quando sono debole sono forte, perché la sua potenza si dimostra perfetta nella mia debolezza, tante volte dobbiamo riconoscere che quando siamo stati forti, ma nel senso umano, in realtà eravamo deboli. Quando siamo stati esageratamente autoritari, è perché era una debolezza. Quindi tutte le sicurezze che nascono dall'odio, dalla violenza, dal dominio, dal predominio, non sono forze. Quando siamo forti, quando ci sentiamo forti, ma di una forza che non sia quella di Dio, in realtà siamo deboli e siamo inconcludenti, perché magari facciamo paura, dominiamo, però un dominio basato sulla paura non è qualcosa che costruisce veramente nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni, e quindi è importante capire questo. E qui la scrittura ci fa vedere che a causa di questa dimensione della presenza di Dio che soggiornava nella casa di Obed-Edom, i suoi figli ricevettero questa benedizione e la trasmisero ancora agli altri figli, e uomini e valorosi come Elia e Semachia, figli di Obed-Edom, erano insieme ai loro fratelli, erano uomini valorosi, guardate che bello, verso 8, tutti questi erano figli di Obed-Edom, essi, i loro figli e i loro fratelli erano uomini valorosi e pieni di forza per dare legnate alle mogli, no, pieni di forza per il servizio, pieni di forza per il servizio. Io credo che è importante che possiamo scoprire quella forza particolare che nasce dalla presenza di Dio e che ci viene data per essere servi nella famiglia, per essere servi nella Chiesa, per essere persone che si mettono al servizio, cioè che mettono la forza al servizio. Non la forza come dominio, ma la forza come servizio. Questo sarebbe un argomento già molto vasto, lo sottolineiamo appena, ma la forza vera, la forza che viene dall'amore è una forza di servizio. Io sono più forte, quindi ti offendo, quindi ti schiaccio, no, quindi ti difendo. Chiaro il concetto? Forza per servire, difendere, proteggere, eccetera, eccetera. Lo vedremo meglio, perché questo è qualcosa che lo Spirito Santo vuole generare in ognuno di noi per poterci definire uomini forti e valorosi. Non abbiamo bisogno di andare a fare una guerriglia da qualche parte, fare tipo quelle squadre che vediamo in certi film dove c'è il capitano che guida e tutti i soldati che fanno squadra, fanno imprese bellissime, valorose. Non abbiamo bisogno di viverlo in quel senso, ma abbiamo bisogno di viverlo lo stesso. Questo è un concetto importante che in questo primo intervento è il concetto, il focus è fatto su questo. Dio vuole veramente darci il senso del valore, della forza, non solo individuale, ma anche come squadra, perché come uomini possiamo fare delle scorribande, non per andare a liberare chissà che, ma per andare a liberare le persone dalle forze delle tenebre, per vincere territori, eccetera, eccetera. Forti e valorosi, conduttori, esploratori. Molto bello, qui conviene proiettarlo perché è molto lungo il brano, in Giosuè capitolo 1, verso 1, ancora una volta vediamo la forza di un uomo, il quale in realtà era debole, il quale in realtà aveva paura, ma Dio già nel vecchio patto dà un'immagine di forza, dà un'immagine che vogliamo in qualche modo cogliere questa mattina per farla nostra. Non è Giosuè un uomo eccezionale. Giosuè, come altri uomini della Bibbia, Davide, come altri uomini come Giona, come altri uomini come Sansone, ma tanti altri uomini che erano deboli, ma Dio li rendeva forti. Anche Sansone, che noi ricordiamo come una grande forza, una grande potenza, non era qualcosa legato a lui, ma legato all'unzione. Lui era un nazireo, aveva i capelli lunghi, ma la forza gli veniva da Dio, tant'è vero che quando perse quella forza, perse tutto. È così. Gedeone, che si riteneva veramente il più debole, il più fragile, e quando Dio lo chiama dice: io non sono forte, non sono valoroso, non sono uomo forte e valoroso. Giosuè, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè. Figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto, or dunque alzati. E questa è la prima esortazione che Dio sta facendo alla tua vita, alla mia vita. Alzati! Dice: ma io sono in piedi tutto il giorno. Ma tu puoi essere in piedi ed essere come seduto. Alzati, levati, alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande a ovest. Intanto vogliamo cogliere qualcosa di particolare. Dio è come se volesse dare a ognuno di noi una visione. In questo caso era quella di andare alla terra promessa. Passa il Giordano, supera questa situazione, vai oltre. E come uomini abbiamo bisogno di avere degli obiettivi da raggiungere. Questo purtroppo nel campo imprenditoriale, delle aziende, cioè anche in altri rami, è molto evidente. È come dire: ci si propone, dobbiamo arrivare a questo budget, dobbiamo arrivare qua, dobbiamo arrivare a tanti clienti, dobbiamo arrivare a questo portafoglio, dobbiamo, no, a portafoglio nel senso che lo freghiamo il portafoglio dell'altro, no? Al portafoglio dei clienti più vasto, dobbiamo, questo obiettivo è qualcosa di cui abbiamo bisogno come uomini. Tante volte bisogna dire che come uomini siamo un po' così, della serie tiriamo a campare, capite cosa voglio dire? Cioè, nel senso che ci trasciniamo, sì, magari lavoriamo, facciamo tante cose, ma è come se non avessimo un obiettivo determinato, è come se non riuscissimo a lottare e a raggiungere delle postazioni diverse. E questo è qualcosa invece che lo Spirito Santo vuole generare nella tua vita, soprattutto per obiettivi spirituali, per obiettivi di cambiamento della tua vita e di cambiamento della tua famiglia, obiettivi che Dio ti mette davanti e ti dice: vai là, vai in quella direzione, supera, traversa il Giordano. E soprattutto, chiaramente, per arrivare a attraversare il Giordano c'è un cammino, c'è una attitudine di conquista, e poi ancora di più, dopo il Giordano ogni parte di territorio che avrai conquistato sarà tuo. Noi abbiamo un combattimento giornaliero contro le forze delle tenebre, che non solo non ci vogliono permettere di prendere il territorio spirituale di cambiamento nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, ma che persino ci vogliono levare il territorio che abbiamo, come succede spesso quando ci sono degli stati che si veramente cominciano a ingerire nella proprietà degli altri e vogliono veramente conquistare. Il diavolo non solo non ti vuole fare conquistare territori nuovi di libertà, di pace, di vittoria, ma vuole levarti quei territori che c'hai. Lui è il ladro, viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Abbiamo bisogno di capire che ogni giorno abbiamo a che fare con un ladro che ci vuole rubare, ma Dio, come uomini, ci dice: conquistate il territorio. Vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Verso 5: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ancora un'espressione molto forte. Intanto nessuno ti potrà resistere, come a dire, anche se trovi delle resistenze. E bisogna dire che quando proviamo a fare i duri, in senso spirituale, quando proviamo a fare i determinati, stai sicuro che cominciano le resistenze, che cominciano gli ostacoli, che cominciano delle situazioni di vario genere, che possono essere di malattia, che possono essere di tensioni familiari, che possono essere di carattere economico. Cominciano ad avvenire delle situazioni che è come se ti volessero smontare. Ah, dice, vuoi fare il determinato, dice il diavolo, ora ti sistemo io. E subito sicuramente c'è un contropiede, un controattacco, ma nessuno ci potrà resistere tutti i giorni della nostra vita. E poi io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è collegato, fratelli. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. È il bisogno che abbiamo di accorgerci che Dio è con noi anche quando il nemico, comunque si chiami, ci viene contro. Mentre in quel momento chi è con noi di più? La paura, il panico, e come faccio, e cosa faccio? In quel momento Dio vuole sottolineare, e ci passiamo in questi momenti, anche gli uomini forti hanno i momenti di scoraggiamento, hanno i momenti di dubbio. Ma in quel caso, più che fare solamente calcoli razionali, tante volte ricontrolliamo il conto in banca, rivediamo i debiti che abbiamo, vediamo là, cerchiamo di quadrare, mettiamo i soldi da qui a lì, se sono problemi di altro genere facciamo altre visite, altre cose, se sono problemi di altro genere cerchiamo veramente di recuperare. Ma al di là di tutti i rimedi umani, la cosa che ci dà sicurezza è il fatto che Dio è con noi. Questo è fondamentale, uomini. Non siamo uomini soli, ma siamo uomini di Dio. Uomini che possono ricevere da Lui e salvare certe situazioni che non sarebbe possibile salvare. E infatti poi al verso 6, sii forte e coraggioso. Mamma mia! Come dobbiamo lottare contro la nostra paura, la nostra incapacità di affrontare, la nostra timidezza, la nostra debolezza. Sii forte e coraggioso. Forza e coraggio sono delle virtù che sicuramente sono tante volte più evidenziate dal sesso femminile. E questo ci dovrebbe provocare una sorta di invidia, cioè non è forte e coraggiosa mia moglie. Tante volte quando ci sono situazioni difficili mandiamo avanti le nostre mogli come se fossero carri armati, come se fossero artiglieria pesante, e noi magari dietro pronti a intervenire. Ma qui la scrittura è come se invece ci dicesse che noi avremmo bisogno di essere avanti, superando quella atavica tendenza a nascondersi di fronte alla difficoltà. Dio vorrebbe che noi potessimo smetterla di fare i bambini, di fare i deboli, di fare i conigli e in qualche modo mandare, delegare, dare autorità alle mogli che magari sono più direttive, più forti, più rigide, e noi fare un altro bambino della famiglia, perché magari abbiamo bisogno ancora della mamma. La mamma non si scorda mai, Però una cosa la mamma non si scorda mai, una cosa ho bisogno ancora della mamma. Mentre Dio vorrebbe darci quella capacità di essere noi quelli che prendono l'iniziativa, quelli che vanno, quelli che proteggono, quelli che conquistano, dicevo, il territorio, dopodiché il beneficio passa anche alle donne, passa anche alle nostre mogli. Ma vedete come spesso le cose si sono cambiate al punto magari che oggi troviamo spesso in Italia la donna autoritaria, la donna con il piglio, ecco, senza testa come abbiamo messo nella vignetta, però con il piglio di controllo, di dominio, di amministratrice dell'economia domestica, di tutto, tutto devi passare sul mio cadavere perché sennò... È l'uomo che piccolino si nasconde, magari se poi si nasconde non sotto il tavolo naturalmente, ma si nasconde, non lo so, nello sport, nelle partite di calcio, si nasconde nella televisione in generale, si nasconde nel lavoro, si nasconde da qualche parte, ma questo uomo è latitante, si nasconde. E si nasconde perché? Perché se no lo porterebbero in carcere? No! Perché se no dovrebbe assumersi le responsabilità. E diciamolo chiaramente, spesso non siamo così inclini a prenderci le responsabilità. L'onore lo vorremmo prendere, ma l'onere... Gli onori, sì, ma senza guerra. Mentre Dio vuole darci medaglie, che sono effetto di una forza, di una determinazione con cui combattiamo la nostra battaglia quotidiana. Quindi lasciamo i bambini a casa, lasciamo i bambini dietro, ma noi superiamo tutte quelle cose che ci hanno fatto rimanere infantili, che ci hanno fatto rimanere sempre così troppo allegrotti ma senza capire la difficoltà, che poi significa incoscienti, detto in una parola un po', e veramente passiamo a una maturità che Dio ci sta chiamando. E qui a Giosuè Dio gli dice: sì, forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese. Quindi e stamattina e Dio sta dicendo a te Paride, a te Livio, a te Ignazio: sii forte e coraggioso perché io voglio portarti in un posto e tu riuscirai ad andare in quel posto se ti fidi, anche se dovrai confrontarti con le tue paure, con le tue debolezze, con la tua infanzia, potrai andare avanti. E ancora al verso 6: sii forte e coraggioso. Ancora una volta, verso 7, solo sii forte e molto coraggioso, quindi non coraggioso, molto coraggioso, perché coraggioso già potrebbe, molto, come a dire, abbonda nel coraggio, non dire, mi, ho avuto il coraggio di guardare in faccia mia moglie. Molto coraggioso, perché tu metterai, dice nel primo verso 6, e poi cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto, non deviare da essa né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. Ancora una componente importante, la presenza, abbiamo detto, il contatto con Dio, ma il contatto con la sua parola. Lì troviamo stimoli per il coraggio. Nella parola di Dio, vedendo Gesù, esempio supremo, ma vedendo anche Paolo, ma vedendo tanti altri uomini, vedendo Pietro che da un uomo veramente che sembrava coraggioso, sembrava essere capace di un sacco di cose, poi si dovette rendere conto che era un pauroso come tutti, di fronte a una serva bestemmiò e rinnegò Gesù 3 volte, ma poi acquisì un coraggio grande e prese veramente una responsabilità vera e non come quelli che fanno tanto fumo e niente arrosto, come tante volte sembriamo noi, no? Ora, non vorrei che mi sentiste troppo buttati giù, ma questo buttati giù serve per riprendersi alla grande. Quindi tante volte noi facciamo tanto fumo, tanto rumore, per niente. Mentre è un po' Pietro era così, io qua, io là, io sì che risolvo, io sì, io non sono come gli altri. E invece sei precisamente come gli altri, forse anche peggio. Poi comprende, scopre la forza di Dio e comincia realmente ad essere in grado di arrivare agli obiettivi che Dio gli mette davanti. E quindi il libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte cercando di agire secondo tutto quello che è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, ancora una volta, sì, forte, verso 9. Ma questo Giosuè doveva essere veramente un poco imbranato, perché per avere ripetuto tutte e 6 volte da Dio questo sì forte, evidentemente doveva essere proprio come noi, una persona che in qualche modo ha timore, ha paura di non farcela, ha paura di non riuscire, ha paura delle difficoltà. Sii forte e coraggioso, non avere paura. E non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. E questa è bellissima, questa iniezione di forza e coraggio che Dio fa a Giosuè, che fa ai conduttori, che fa, se vogliamo assimilarlo, ai leader, ai pastori, ma poi chiaramente questa forza e coraggio deve essere trasmessa anche agli altri. Cioè, voi immaginate un esercito dove c'è il generale che ha paura, una piccola squadra di quelle che vediamo, e tante volte succede così, nella fiction tante volte si vede questa scena che i soldati sono tutti coraggiosi e il capo, il capitano, così invece è pauroso, dice no, nascondiamoci, no, mentre tante volte si vede magari anche un capitano che è troppo esagerato nel coraggio, che magari rasenta l'incoscienza e manda tutti allo sbaraglio. Ecco, io credo che dobbiamo acquisire un equilibrio come leader, ma è importante che questo coraggio, questa forza che Giosuè ha, la trasmetta agli altri, e quindi in questo caso anche a voi. E Giosuè comandò agli ufficiali del popolo dicendo: passate in mezzo all'accampamento e date quest'ordine al popolo, dicendo: fatevi delle provviste di viveri, perché entro 3 giorni passerete da questo Giordano e occuperete il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità. Quindi questa forza, determinazione, sicurezza deve essere trasmessa, e deve essere anche, e qui è una cosa importante, deve essere anche programmata. Quindi la forza non è semplicemente un'energia pura, il coraggio non è qualche cosa che manda allo sbaraglio, ma da questa descrizione scritturale notiamo che c'è anche una organizzazione. Quindi no, partiamo subito ragazzi, prima che ce ne pentiamo, prima che ci passa, come tante volte facciamo noi, prima che il coraggio si trasformi in paura, facciamolo ora perché sennò non lo facciamo più. No, il coraggio ha bisogno di diventare una stabilità. E poi si organizza, quindi prendete i viveri, quindi fate delle provviste, eccetera, eccetera. Quindi una strategia, un modo di raggiungere l'obiettivo. Ma tutto questo per arrivare all'ultimo verso che mi premeva sottolineare, che era quello che sentivo più forte, anche se questa premessa è fondamentale. Verso 14. Le vostre mogli, i vostri piccoli e il vostro bestiame rimarranno, qua ci dobbiamo mettere tra parentesi, tranne che non siano degli elefanti o che potete usare per combattere, le vostre mogli, i vostri piccoli e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua, del Giordano. Ma voi, tutti i vostri guerrieri valorosi, passerete armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete. Qua c'è un altro principio importantissimo. finché l'Eterno avrà dato riposo ai vostri fratelli come a voi, e avranno anch'essi preso possesso che l'Eterno, del paese che l'Eterno, il vostro Dio, dà loro, allora potrete ritornare ad occupare il paese che vi appartiene e che Mosè, servo dell'Eterno, vi ha dato di qua dal Giordano verso est. Che significa tutta questa precisazione? Intanto, come a dire, mogli, bambini, animali e tutto questo, intanto sono lì dove stanno in questo momento, è vostro compito di uomini forti e valorosi di andare e conquistare il territorio che poi chiaramente sarà messo anche a disposizione, a beneficio. Quindi i più forti aiutano anche i più deboli, quelli che hanno più coraggio sostengono quelli che se la darebbero a gambe. E questo ci fa vedere che al di là del discorso personale c'è un discorso di squadra. Sapete, noi se sommiamo o il coraggio o la piccola paura, se sommiamo il coraggio di tutti diventa un coraggio di squadra. Sapete, questo è importante, ma ci sono tante applicazioni. Se in una squadra di calcio ci sono il 50% di persone, di giocatori, che dicono non la possiamo vincere questa partita, voi pensate che questo favorisce il risultato? Assolutamente no. Ma tante volte basta semplicemente uno che dice non la posso vincere, perché magari gli passa il pallone davanti e dice no, ma che fa, gli do un calcio, tanto non riesco a fare gol. E la partita è persa. Quindi il coraggio, la determinazione di ognuno dei membri di una squadra produce il risultato finale. Questo perché è così facile capirlo in situazioni come il calcio ed è così difficile capirlo in situazioni come la Chiesa, come la famiglia di Dio? È lo stesso. Abbiamo bisogno di sommare il coraggio di ognuno, abbiamo bisogno che tutti quanti abbiano coraggio. Se in ogni caso c'è qualcuno, come in questo caso, che ce ne ha di meno, quello che è più coraggioso cerca di coinvolgere, cerca di fare, aiutare, di aiutare il fratello a conquistare pure lui, fino a che l'Eterno, verso 15, avrà dato riposo ai vostri fratelli come a voi, e anch'essi avranno preso possesso del paese. È bella questa analogia, anche citata prima, che il possesso del paese è collegato al riposo. Cioè, sembra strano, perché non è per niente il riposo, andare lì, conquistare, prendere. Però l'obiettivo raggiunto è come se crea il riposo. Quante volte veramente avete fatto esami e alla fine, dopo che li avete superati, ah, riposo. E così è con gli obiettivi di Dio. Conquista, riposo. Conquista, riposo. Conquista riposo. Abbiamo bisogno di entrare nel riposo, che è la serenità e la gioia non di chi ha detto direttamente non conquisto niente, quindi mi riposo prima. Tante volte siamo più come questi. Oh, sto al riposo perché tanto non ce la faccio a conquistare, tanto è un'impresa impossibile. Quindi meglio che riposo prima, durante e dopo, no. Ma conquista, determinazione, forza per raggiungere certi obiettivi, eredità di Dio, riposo. Quindi, in questo senso, alzati, smuoviti, datti una smossa. Abbiamo bisogno di credere e alzarci insieme, muoverci assieme, raggiungere obiettivi assieme, mettere le forze di tutti quanti insieme, conquistare, raggiungere questi obiettivi, e poi riposiamo e poi ci facciamo una bella agape fraterna. Però guarda caso, come mai se noi decidiamo di fare agape tutti partecipano? Se noi decidiamo di fare volontariato in qualunque impresa, che sia banca alimentare o altre cose, già la partecipazione diminuisce in maniera estrema, proprio per quello che dicevo poco fa. Noi vorremmo direttamente riposare. E questo lo capisco da un certo punto di vista, perché ognuno di noi non è convolto, come dice la scrittura, chi va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita. Noi purtroppo ci impacciamo delle faccende della vita, siamo convolti in lavori secolari, facciamo un sacco di cose, quindi finalmente quando arriviamo in chiesa vorremmo riposarci. Non l'eterno riposo, ma un riposo di qualche tempo. E però questo però va a discapito, ovviamente, degli obiettivi spirituali. Ma io dirò di più, va a discapito anche degli obiettivi secolari, perché la forza per raggiungere gli obiettivi secolari ci viene pure da Dio. Quindi se noi non prendiamo forza da Dio, alla fine non raggiungeremo neanche gli obiettivi umani. È chiara questa sottolineatura? Quindi abbiamo bisogno di scoprire forza, coraggio per il servizio, valore per dare valore alle cose che Dio considera di valore, possibilità di andare fino in fondo, andando in prima linea gli uomini forti e valorosi come Dio vi chiama ad essere. E tu potresti dire, ma io non sono forte e valoroso, ma Dio ti dice che sei forte. Sapete, questo sì imperativo, sii forte, dopo la morte di Cristo, dopo che avete ricevuto una nuova identità spirituale a immagine di Cristo, diventa sei, no sii, diventa una dichiarazione di quella forza e di quel coraggio che ci avete dentro, non il cervello, ma dentro il vostro spirito c'è la forza e il coraggio di Cristo. Lo sapete? Siete nuove creature e in questa nuova creatura c'è la forza, il valore, il coraggio. Questo non significa che non avete bisogno di essere incoraggiati, che qualcuno vi dica coraggio, coraggio, ma avete bisogno di scoprire che questo è un valore che è già dentro di voi. Vado verso la conclusione. Verso 16, che è il verso conclusivo della lettura. Allora essi risposero a Giosuè dicendo: Giosuè, non è possibile, guarda che non ce la possiamo fare, guarda che siamo combinati male, io ho la moglie così, io ho mio figlio qua, noi faremo tutto quello che ci comandi e andremo dovunque ci manderai. Neanche fosse un esercito, infatti era un esercito. Negli eserciti normali, quando uno dice no e se ne va in un'altra direzione, viene accusato di che cosa? Di diserzione. E credo che, anche se in diversi paesi ci sono leggi diverse, in generale non è un atto considerato molto positivamente, per quanto uno può avere degli alibi. Diserzione significa: io non voglio combattere con voi, non credo forse che possiamo vincere, o non voglio pagare il prezzo che mi costa a me, il rischio che mi costa, quindi preferisco la fuga. Ora è chiaro che noi non siamo in un esercito di questo genere, non siamo in un esercito dove ci sono comandanti che danno direzioni così forti, così rigide, ma non siamo neanche in un club di, come vorrei dire, di riposo, in un luogo di in una crociera, in un luogo dove ognuno fa quello che gli pare, dove ognuno, ma abbiamo un obiettivo, abbiamo una guida, abbiamo una direzione, abbiamo bisogno di capire che la diserzione, seppur non punita di qualcuno, causa un indebolimento di tutto l'esercito. Immaginate se qui si fosse dovuto fare un sondaggio tra quelli che erano d'accordo e quelli che non erano d'accordo. Allora facevano una conferenza, facevano un seminario, cominciavano a esprimere le preferenze, cominciavano a dire no, ma io preferirei così, non andare qua, là. Ma uno dice no, ma perché ci dobbiamo andare ora? Andiamoci tra un anno, però riposiamoci. Immaginate se si fosse aperto un dibattito su queste direttive che Dio aveva dato a Giosuè e che Giosuè dava al popolo. E questo è importante, questo comprendiamo che è un principio di autorità, non l'abbiamo mai approfondito tanto, è un principio importante in tutti i livelli, anche nella famiglia. Non è che il marito è chiamato a guidare secondo come gli viene in testa, e sarebbe come se un capotreno a un certo punto fa partire il treno quando gli dice lui la testa, e poi magari ne sta partendo un altro in un'altra direzione e fa uno scontro. No, il capotreno ha bisogno di essere in contatto con tutta la gestione del traffico dei treni, non so come si chiama in termini tecnici, ha bisogno di capire, di ricevere direttive dall'alto e poi può dire parti treno, cioè come a dire vai, no vattene moglie, parti, vai, dare una direzione a qualcun altro. E così è nell'aspetto spirituale, abbiamo bisogno di ricevere direttive da Dio per trasmetterle ad altre, per essere tutti insieme concordi, come fece questo popolo. Uomini coraggiosi che stimolano altri uomini alla conquista. Ultimo verso di questa breve esortazione. Dopo che Davide ebbe un momento di grande crisi, se ricordate, dove persino cominciò a fare il pazzo, e non alla Pino Daniele, io so pazzo, ma quasi, cominciò realmente a entrare in un momento di paura, lui che aveva combattuto grandi battaglie, grandi vittorie, si trovò alla corte di un certo re Achis, e lì, anziché prendersi la responsabilità, era in un momento di crisi, cominciò a fare il pazzo, si faceva cadere la bava dalla bocca, faceva segni sui muri, come a dire così nessuno mi considererà responsabile, io non posso prendermi nessun peso, non contate su di me, era come è il messaggio che tante volte lanciamo noi quando c'è una richiesta di di fare delle scorribande per conquistare un territorio. Si chiedono volontari. No, io sono così. No, io sono così. Io ho la schiena qua. Io ho là. Io ho là. Insomma, in pratica, tutti quelli, diciamo, che dovrebbero fare la conquista, ognuno ha la sua pazzia, dico tra virgolette, e alla fine la conquista non si può fare. Che bello quando vediamo quei film. Non so se vi emoziona, io per quanto non mi piacciono i film di guerra in se stesso, ma almeno guerra, forse guerra di fantascienza sì, tra marziani e cose, ma non tra umani, perché magari mi fanno troppo pensare alle persone che soffrono, eccetera, eccetera, ma per quanto non mi piacciono, quando si vedono quei gruppi, quei manipoli di soldati che lottano incredibilmente, che resistono, che ne prendono di tutti i colori, qualcuno viene ferito, viene preso in braccio da altri, viene trascinato, tutte queste cose veramente non vi commuovono ogni tanto nel vedere, soprattutto se combattono per un ideale giusto, dico, soprattutto se come un Braveheart, non lo so, un film classico o altri film del genere dove realmente si vedono uomini lottare per la libertà insieme ad altri uomini e prendere batoste incredibili, però rialzarsi, lottare fino all'ultimo, anche feriti, essere lì e volere combattere proprio come noi. Questo è qualcosa che nello spirito che avete ricevuto c'è, Gesù, fino alla fine. Fino alla fine perseverò, amò i suoi nemici, vinse una battaglia incredibile di cui noi siamo veramente dei trofei conquistati dalla sua, dal suo valore, dalla sua determinazione, dalla sua forza e dal suo coraggio. Ma la cosa bella è che ci ha dato questo spirito. Dentro di te c'è lo spirito di uomine forte, coraggioso, valoroso. Questo è lo spirito di Cristo. E dicevo, in quella situazione poi però ci fu un rifarsi. Infatti Davide, dopo essersi comportato in 1 Samuele 21, verso 13, ultimo verso della meditazione, il verso 13 è quando Davide comincia a fare un pazzo. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Il re Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo, perché me l'avete portato? Mi mancano forse dei pazzi, qui ce ne ho da vendere, che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. E Davide dice: che bello, Davide diceva, che bello, ci sono riuscito a esonerarmi da questo compito, ci sono riuscito a non dover prendermi la responsabilità. Questo non entrerà in casa mia. Però, dopo aver fatto pazzo, Davide dove se ne va? Nel manicomio? No, in un certo senso sì, se vediamo poi dove se ne andò, era una specie di manicomio, però un manicomio dove ritrovò la forza. Infatti partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. E quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero lì per unirsi a lui. E guardate un poco chi gli andò a fare compagnia. Tutti quelli che erano in difficoltà, quelli che avevano dei debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Un'armata brancaleone, un'armata di persone scontente, con difficoltà e con debiti, ma sembra l'armata che abbiamo noi, diciamo, più o meno. Non credo che siate tutti contenti, non credo che siete tutti senza debiti e non credo che siete tutti sicuramente senza difficoltà. Questo è più difficile, essere senza difficoltà, perché sennò si vede che fate parte di un altro pianeta che non si chiama Terra. Quindi ci avete difficoltà, ci avete problemi, ci avete debiti. E guardate un poco Davide, dopo aver fatto il pazzo e aver detto io non me la collo, Dio gli prepara una occasione diversa, dove in un luogo dove la sua famiglia si unisce a lui e poi tutti gli uomini che avevano problemi, difficoltà, debiti ed erano scontenti, si forma un esercito di 400 uomini che poi gli darà vittoria sui Filistei. Cosa voglio dire e concludere in questo intervento? Che Dio ha scelto, e questo ce lo ricorda l'Apostolo Paolo, tra di voi non ci sono, umanamente parlando, molti valorosi, nobili, grandi, forti, sapienti, ma Dio ha scelto i deboli, i fragili, i bambini, i paurosi, quelli che se la danno a gambe dinanzi al pericolo, gli struzzi, come animale particolare che mette la testa. Dio ha scelto quelli che non hanno valore, le cose che non sono. Dio ha scelto le cose disprezzate. Forse sei stato conosciuto dai tuoi figli, da tua moglie, dai tuoi amici, come il cacasotto per eccellenza. Dio sceglie questa tipologia di persone, ma non per lasciarle deboli, fragili, paurose, che battono sempre in ritirata, ma che possano prendere, ci alziamo in piedi, che possano prendere il posto che Lui ha previsto. Io non so la tua infanzia, io non so le tue esperienze, io so le mie, che a un certo punto mi avevano portato ad essere un pauroso, uno che non si voleva prendere nessuna responsabilità, uno che mandava gli altri allo sbaraglio e se ne stava in una posizione di protezione. Ma poi ho dovuto scoprire che questo non era il progetto di Dio. Non era il progetto di Dio fare decidere sempre mia moglie sulle cose e poi io riservarmi la possibilità di criticare, perché non è che poi dicevo ok, buono, ma come dire, fare solamente il critico, ma non quello che si assumeva le responsabilità. Ho dovuto cambiare perché dentro di me Dio mi ha detto c'è il coraggio. Ho dovuto scoprire che Dio non solo mi considera uomo forte, valoroso e coraggioso, ma mi ha fatto uomo forte, coraggioso e valoroso, non nella mia mente dove c'è la debolezza, ma nella mia nuova identità c'è la forza, il valore, il coraggio di Cristo. Nella tua vita c'è questo e abbiamo bisogno di scoprirlo per darci, per spendere ed essere spesi, per impegnarci veramente per le battaglie che Dio ci ha messo davanti, per combattere nella nostra famiglia, per vincere, per trionfare in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.